Ajahn Buddhadasa, una guida per l'umanità. Benché qualcuno possa dire che esistono il buddismo, il cristianesimo, l'islamismo e così via, chi riesce a penetrare l'essenza della propria religione considera tutte le religioni come se fossero una sola. Buddhadasa. Una guida per l'umanità con altri due insegnamenti, la prigione della vita e perché siamo nati. Dhammadasa. Capitolo primo. Guardando il buddismo. Se apriamo un qualsiasi recente libro sulle origini delle religioni, vediamo che c'è un punto sul quale tutti gli autori concordano. Concordano sul fatto che la religione nel mondo è sorta per la paura. L'uomo primitivo temeva i tuoni e i lampi, l'oscurità e le tempeste e tutte le cose che non era in grado di comprendere o di controllare. Il suo metodo per evitare i pericoli che intravedeva in questi fenomeni naturali consisteva nel mostrare umiltà e sottomissione, come pure rispetto e reverenza, a seconda di quello che percepiva come più appropriato. In seguito, con lo svilupparsi della conoscenza e della comprensione, la paura per la forza della natura si modificò in paura per i fenomeni più difficili da capire. Le religioni fondate su rispetto e timore nei riguardi dei fenomeni naturali, come pure di spiriti ed esseri celesti, giunsero a essere ritenute irragionevoli e ridicole. La paura degli esseri umani divenne ancor più raffinata e si trasformò in paura per la sofferenza, quella sofferenza che non può essere mitigata da alcun mezzo materiale. Arrivarono a temere la sofferenza insita nella nascita, nell'invecchiamento, nel dolore e nella morte, nel dispiacere e nella disperazione connessi al desiderio, all'ira e alla stupidità, una sofferenza che non può essere alleviata da alcun potere o ricchezza. Molto tempo fa in India, un territorio nel quale viveva un gran numero di pensatori e investigatori, le persone intelligenti, invece di rendere omaggio a esseri soprannaturali, iniziarono a cercare i mezzi per vincere la nascita, la vecchiaia, la sofferenza e la morte. I mezzi per eliminare l'avidità, l'odio e le illusioni. Da questa ricerca nacque il buddismo, un'elevata religione basata sulla visione interiore profonda, un modo per vincere la nascita, la vecchiaia, la sofferenza e la morte, un metodo per distruggere le contaminazioni della mente. Il buddismo ha le sue origini in quest'ultimo genere di paura, proprio come fanno tutte le religioni fondate sull'intelligenza. Il Buddha scoprì come sconfiggere del tutto ciò di cui l'uomo ha paura. Scoprì un metodo pratico, ora chiamato buddismo, per eliminare la sofferenza. Buddismo significa insegnamento dell'illuminato. Un Buddha è un essere illuminato che conosce la verità di tutte le cose, che sa ciò che è, ossia conosce le cose così come sono, ed è perciò in grado di comportarsi in modo appropriato nei riguardi di ogni cosa. Il buddismo è una religione fondata sull'intelligenza, sulla scienza e sulla conoscenza, il cui scopo è l'eliminazione della sofferenza e della fonte della sofferenza. Adorare gli oggetti sacri, svolgendo riti e cerimonie, fare offerte o pregare, non è buddismo. Il Buddha mise da parte gli esseri celesti, allora da alcuni considerati come i creatori delle cose, e le divinità che si supponeva dimorassero ognuna in una stella nel cielo. È per questo motivo che il Buddha fece affermazioni di questo genere. La conoscenza, la destrezza e l'abilità conducono al successo. Sono di giovamento e di buon auspicio, sono buone di per sé, indipendentemente dai movimenti dei corpi celesti. Dai benefici che derivano da queste qualità si supereranno del tutto quei folli che si limitano a star seduti a fare calcoli astrologici. Se l'acqua di fiumi come il Gange potesse davvero lavare via colpe e sofferenze, allora le tartarughe, i gamberi, i pesci e i molluschi che vivono in quei sacri fiumi dovrebbero essere liberi dalle loro colpe e dalle loro sofferenze. Se gli uomini potessero eliminare le sofferenze facendo offerte, rendendo omaggio e pregando, più nessuno al mondo sarebbe soggetto alla sofferenza, perché chiunque può rendere omaggio e pregare. Siccome però la gente è ancora soggetta alla sofferenza proprio nel momento in cui rende omaggio, riverisce e svolge riti, è chiaro che tutto questo non è una via per la liberazione. Per raggiungere la liberazione dobbiamo prima esaminare le cose da vicino, al fine di giungere a comprendere e capire la loro vera natura. Dobbiamo poi comportarci in modo appropriato nei riguardi di questa loro vera natura. Questo è l'insegnamento buddista, questo è ciò che dobbiamo conoscere e tenere a mente. Il buddismo non ha nulla a che vedere con il prostrarsi e con il rinviare a cose fantastiche. Esso non attribuisce alcuna importanza ad aspersioni di acqua santa o a qualsiasi altra cosa esteriore, inclusi spiriti ed esseri celesti. Al contrario, esso fa affidamento sulla ragione e sulla saggezza. Il buddismo non si affida a congetture o a supposizioni. Chiede che si agisca in accordo con quello che ci rivela la nostra saggezza e non prende in considerazione le parole di nessun altro. Se qualcuno viene a dirci qualcosa, non dobbiamo credergli senza riserve. Dobbiamo ascoltarlo ed esaminare quello che dice. Se poi verifichiamo che si tratta di una cosa ragionevole, possiamo accettarla provvisoriamente e accingerci a verificarla per conto nostro. Si tratta di una caratteristica fondamentale del buddismo, che lo distingue profondamente dalle altre religioni. Una religione ha molte sfaccettature. Vista da una prospettiva appare in un modo, vista da altra prospettiva appare in un altro modo. Molti guardano le religioni da un punto di vista errato e il buddismo non costituisce eccezione. Persone diverse che guardano al buddismo con differenti attitudini mentali lo vedono necessariamente in modi diversi. Siccome tutti ovviamente ripongono fiducia nelle proprie opinioni, la verità per ognuno di noi coincide con il suo modo di vedere e con il suo punto di vista. Di conseguenza, per persone diverse, la verità non è affatto la stessa cosa. Tutti affrontano i problemi a vari livelli di profondità e con differenti metodi e gradi di intelligenza. In base alle sue idee di verità, una persona non può riconoscere come vero un qualcosa che vada al di là della sua intelligenza, della sua conoscenza e della sua comprensione. Anche se esteriormente si può essere d'accordo con le idee degli altri a proposito di cosa sia la verità, ognuno sa dentro di sé che non si tratta della verità quale egli la vede in prima persona. Per una persona ogni concezione della verità può cambiare e svilupparsi di giorno in giorno quanto a grado di intelligenza, conoscenza e comprensione, fino a che perviene alla verità ultima. E ognuno di noi ha differenti modi di esaminare e di mettere alla prova prima di credere. Se perciò il buddismo è osservato con differenti gradi di intelligenza, differenti sono le immagini che di esso si vedono, perché vari sono gli aspetti da osservare. Come abbiamo detto, il buddismo è un metodo pratico, applicato dal Buddha stesso, per liberarsi dalla sofferenza mediante la comprensione della vera natura delle cose. Ogni testo religioso necessariamente contiene materiale al quale in seguito le persone hanno operato delle aggiunte, e il nostro Tipitaka non fa eccezione. In epoche successive sono state aggiunte delle sezioni basate sulle idee allora correnti, sia per incoraggiare la fiducia delle persone, sia per un eccesso di zelo religioso. Purtroppo si sono sviluppati anche dei riti e delle cerimonie che, mescolatesi alla religione, ora sono accettati e riconosciuti come vero e proprio buddismo. Cerimonie quali l'allestimento di vassoi di dolciumi e frutta quali offerte all'anima del Buddha, nello stesso modo in cui il cibo è offerto in elemosina ai monaci, non concordano con i principi buddisti. Alcuni pensano però che si tratti di una genuina pratica buddista, la insegnano così e si attengono a essa in modo scrupoloso. Cerimonie e riti di questo genere sono diventati così numerosi da oscurare completamente il vero buddismo e il suo scopo originario. Prendete ad esempio la procedura per l'ordinazione monastica. Si è affermata la cerimonia di fare dei doni al bhikkhu da poco ordinato. Gli ospiti sono invitati a portare cibo e ad assistere alla cerimonia e il risultato è che vi sono ebbrezza e rumori. Si svolgono cerimonie sia al tempio sia a casa. Il nuovo bhikkhu lascia l'ordine monastico solo pochi giorni dopo l'ordinazione e può diventare un nemico del tempio più di quanto non lo fosse in precedenza. Si deve tenere a mente che ai tempi del Buddha non esisteva nulla di tutto questo. Si tratta di sviluppi successivi. Ai tempi del Buddha l'ordinazione monastica significava semplicemente che colui il quale aveva ottenuto il consenso dei suoi genitori rinunciava alla casa e alla famiglia. Era una persona in grado di chiudere le relazioni familiari e di andarsene per unirsi al Buddha e all'ordine dei bhikkhu. In alcune occasioni sarebbe andato via, sarebbe stato ordinato monaco e forse non avrebbe più visto i suoi genitori e la sua famiglia per il resto della vita. Sebbene alcuni bhikkhu talora tornavano a trovare i loro genitori, si trattava di una cosa che avveniva di rado. Vi era una regola che consentiva a un bhikkhu di tornare a casa quando vi era una buona ragione per farlo, ma ai tempi del Buddha essa non era praticata. I bhikkhu non ricevevano l'ordinazione alla presenza dei loro genitori, né celebravano l'evento come un'occasione importante, per poi magari lasciare il sangha solo pochi giorni dopo, senza essere in condizioni migliori di prima, come ora avviene. Tutte queste offerte di doni al bhikkhu da poco ordinato, tutte queste cerimonie che includono ogni genere di celebrazioni, siamo proprio sciocchi a chiamare buddismo queste cose. Per di più queste cose le ingigantiamo pure e pensiamo pure di spendere per esse tutti i nostri soldi o quelli degli altri. Questo neobuddismo è così diffuso da essere quasi universale. Il Dhamma, il genuino insegnamento che allora era sovrano, è talmente ricoperto da cerimonie che il principale obiettivo del buddismo è oscurato, falsificato e modificato. Ad esempio, l'ordinazione monastica è divenuta uno stratagemma per far salvare la faccia ai giovani, per evitare che siamo additati dalla gente come persone che non hanno mai ricevuto l'ordinazione, oppure un prerequisito per prendere moglie, poiché si ritiene che essere stati monaci sia un segno di immaturità, come pure per altri motivi ancora. In alcuni luoghi l'ordinazione è considerata un'opportunità per raccogliere denaro, un lavoro per il quale si trova sempre gente disposta a collaborare. È un modo per diventare ricchi. Chiamano buddismo anche questo, e chiunque critichi queste cose è considerato un ignorante o una persona che si oppone al buddismo.